su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta che vi trasmette dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, questa sera andiamo a parlare di due argomenti. Il primo argomento è la nomina di Brancher a ministro del federalismo, diciamo della devolution, come la vogliono chiamare. E la seconda andremo a parlare di Pomigliano d'Arco e degli operai della Fiat. Allora, adesso noi abbiamo visto che c'è stata la nomina dell'onorevole Brancher a ministro. Allora, siccome questo non era un nome granché conosciuto, diciamo così, dalla grande massa della gente, bisogna anche chiedersi qual è la ragione sostanziale della nomina di un altro ministro veneto. Ecco, perché vogliamo ricordare che il Veneto ha con Brancher quattro ministri. C'è a Padova a Galan, a Venezia a Brunetta, a Treviso a Sacconi e a Belluno a Brancher. Ecco, diciamo che la nomina di Brancher a ministro, che lui è un bellunese, lui è della provincia di Belluno, è un segnale importante ed è una vittoria del Veneto Serenissimo Governo, non in quanto il Veneto Serenissimo Governo è amico di Brancher o ha consigliato la nomina di Brancher a ministro, ma l'ha provocata la nomina di Brancher a ministro con negli ultimi due anni. Il Veneto Serenissimo Governo si è mosso in che direzione? Si è mosso nella direzione di costruire i liberi territori, non solo si è mosso nella direzione di costruire i liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica, ma ha anche proclamato Longarone capitale della Veneta Serenissima Repubblica e città martire, perché appunto bisogna mai dimenticarsi che lo Stato italiano ha con la sua avidità, con il suo sfruttamento improprio e diciamo così criminogeno del territorio, è stato una delle ragioni della caduta dei massi sul lago, sulla diga del Vajon, la fuoriuscita dell'acqua e la morte, la tremenda morte di 2000 persone su quel territorio. Allora, nel momento in cui il Veneto Serenissimo Governo cerca di fare una politica atta ad accerchiare le città, atta a lavorare soprattutto in maniera nuova e dialettica sulle campagne, sulle zone rurali, e questo è stato capito da Berlusconi, che tutto sommato è una persona intelligente, è una persona che riesce a fare analisi, e quindi ha detto: noi cerchiamo di contenere il spirito indipendentista del popolo veneto, in particolare il spirito indipendentista del popolo bellunese, creando un nuovo ministero. Tra l'altro è un nuovo ministero che non si sa neanche che tipo di mandato ha. Un nuovo ministero, parliamo di federalismo, buttiamo the devolution, buttiamo un attimo un po' di nebbia sugli occhi della gente, nella speranza che questo possa rallentare la penetrazione nei confronti del popolo veneto delle idee indipendentiste del Veneto Serenissimo Governo e della sua coerenza, perché il Veneto Serenissimo Governo ha una sua coerenza che non ha mai barattato con nessun posto all'interno della congrega, del simulacro di stato, dello Stato italiano. Non dimentichiamo che, essendo una certa diversità tra Berlusconi, che è uno che ha delle intuizioni interessanti, e la Lega Nord, che è un agglomerato di persone che da un punto di vista politico sono analfabete, e quindi, per esempio, la Lega Nord ha punito il bellunese non nominando nessun assessore a Belluno della giunta regionale veneta, e a questo ci ha posto un suo rimedio Silvio Berlusconi, nominando Brancher ministro. La nomina di Brancher a ministro, la nomina di un bellunese a ministro, dimostra la geometrica potenza che ha il Veneto Serenissimo Governo nella sua analisi economica, nella sua analisi politica e tutto sommato nella sua strategia e nella sua tattica per portare il Veneto alla tanto agoniata e sognata indipendenza. Cioè, vogliamo dare con la nostra strategia il libero arbitrio al popolo veneto. E non è che la nomina di Brancher a ministro significhi dare al Veneto il proprio libero arbitrio, perché il nostro libero arbitrio lo avremo nel momento, nella misura in cui costringeremo la comunità internazionale a portare a fare in maniera democratica, in maniera libera, il referendum che ci è stato sipato dallo Stato italiano. E quando dico Stato italiano non parlo soltanto dei Savoia, non parlo di Vittorio Emanuele II, ma parlo dello Stato, di questo Stato italiano. Perché? Perché questo Stato italiano si considera, e difatti andiamo a festeggiare, o vanno a festeggiare, perché noi nulla abbiamo da festeggiare, vanno a festeggiare il 150° anniversario della Costituzione del cosiddetto Stato italiano. Ecco, nel momento in cui loro si considerano gli eredi continuatori di questo, dello Stato che è nato, dicono loro, nel 1861, è evidente che se ne assumono anche responsabilità sul piano politico, sul piano storico, sul piano militare e sul piano internazionale, sul piano diplomatico. Ecco, pertanto il fatto che Brancher sia ministro e sia ministro della devolution, facciamo presto a verificare se è un uomo di paglia, se è un uomo messo lì così, tanto per essere messo lì, o se è un uomo che è in grado di prendere le legittime aspirazioni del popolo veneto e trasformarle in attività politica, in azione politica. E ciò significa che Brancher, se è un veneto con tutte le caratteristiche del Veneto, vediamo se andrà a fare o se andremo a fare un referendum. Noi del Veneto Serenissimo Governo possiamo chiedere anche e chiederemo un incontro con il ministro Brancher con un punto all'ordine del giorno. E il punto all'ordine del giorno è rifare il referendum del 1866 che c'è stato sipato dallo Stato italiano. Ecco, questo è quello che noi andremo a verificare, andremo a vedere. È evidente che, e qui andiamo a parlarne in maniera sì, di passaggio anche del fatto che la Lega Nord, con tutte le sue minchiate che fa, bandiere, no bandiere, INI, eccetera, ma soprattutto quel fatto che questo viene riportato come elemento di grosso dibattito politico, così facendo i poteri forti danno ulteriore forza alla Lega Nord, perché deviano rispetto a quello che hanno promesso, cioè hanno promesso il Veneto innanzitutto, il Veneto in primo luogo, a tutte le altre stupidaggini. Il Veneto in primo luogo non è se si suona o no Fratelli d'Italia all'interno delle scuole, ma il primo posto, mettere il Veneto al primo posto significa dare al Veneto il suo diritto a essere, ad autodeterminarsi e dimostrare se vogliamo o non vogliamo restare all'interno dello Stato italiano. Questo sostanzialmente è. Quindi Zaia e Branchier hanno, se vogliono essere elementi produttivi, elementi che hanno a cuore gli interessi del Veneto, devono soltanto creare tutte le condizioni oggettive e soggettive per andare al referendum. Ecco, questa è la prima parte della trasmissione che riguarda Branchier, riguarda il perché Branchier è stato nominato ministro. Questo, ripeto, è stato questo tentativo di bloccare il Veneto Serenissimo Governo nella sua marcia in avanti, nella sua penetrazione all'interno del popolo veneto, per dare una coscienza indipendentista al nostro popolo. Ecco, adesso siamo al nostro secondo argomento. Il secondo argomento riguarda la Fiat di Pomigliano d'Arco e tutto quello che si è mosso attorno a questa vicenda della Fiat. Intanto il problema della Fiat di Pomigliano d'Arco non è un problema che riguarda soltanto la classe operaia e i lavoratori di Pomigliano d'Arco, ma riguarda i lavoratori di tutta Italia. Ecco, e vi spiego perché. Perché la Fiat, la Confindustria italiana, tenta con tutta la ristrutturazione della Fiat di Pomigliano d'Arco di colpire uno per educarne 100. Cosa significa colpirne uno per educarne 100? Significa che la Fiat, la Confindustria, una volta che hanno sistemato o tentano di sistemare, perché secondo me non hanno nessuna volontà di sistemare la questione di Pomigliano d'Arco, tutto il resto dell'Italia, tutto il resto dell'industria italiana, quindi del rapporto tra i lavoratori e il padronato, sarà un rapporto che si modificherà. Nulla sarà più uguale a prima, e posso dimostrarvi senza nessuna difficoltà che la questione di Pomigliano d'Arco è una questione falsa, è una questione che non è importante da un punto di vista della produttività o comunque dal punto di vista della trasformazione di questo stabilimento. E vi spiego perché comunque vadano a finire le cose, a Pomigliano d'Arco non verrà concluso nessun tipo di accordo, verrà concluso un accordo momentaneo per colpire tutti i lavoratori d'Italia, e dopodiché Pomigliano d'Arco come tale verrà comunque chiusa, verrà comunque spostata. E vi spiego perché. se adesso la panda in Polonia producono 1000 auto con un sistema, diciamo così, sincronizzato con una riorganizzazione di tutte quanto le catene di montaggio, la produzione, eccetera, loro hanno detto che anche a Pomigliano d'Arco possono, attraverso una ristrutturazione del processo produttivo, fare 1000 auto. Allora qualcuno si dice, se fanno 1000 auto in Polonia e fanno 1000 auto anche a Napoli, e diciamo così che gli operai polacchi non sono secondi a nessuno da un punto di vista della qualità, ma andiamo a perdere questo. Siamo giunti al punto che tutte e due producono 1000 auto, e io vi dico che pur producendo tutte e due 1000 auto, costa molto di meno produrre quelle 1000 auto in Polonia piuttosto che produrle a Pomigliano d'Arco. Perché? Perché facciamo una media, grosso modo, che un operaio, un lavoratore del Pomigliano d'Arco prende 1100 euro al mese di stipendio. Un operaio polacco ne prende 400 o anche meno. Allora io vi dico che comunque esiste un differenziale di 600 euro circa, 600-700 euro, tra un operaio polacco e un operaio italiano. Quindi non c'è nessun interesse da parte della Fiat di portare a Pomigliano d'Arco nuove catene di montaggio, nuove ristrutturazioni, comunque portare fare la Panda a Pomigliano d'Arco. Questa è in estrema sintesi quello che succederà. Ecco, l'unica roba che potrebbe succedere è che lo Stato italiano, per l'ennesima volta, vada a finanziare la Fiat, la vada a finanziare non soltanto incentivando la vendita delle macchine, ma vada a incentivarla intervenendo in qualche modo, anche se questo da un punto di vista dell'Europa dovrebbe essere impossibile, comunque incentivando in qualche modo e dando capitali, comunque essi vengono dati alla Fiat. Ma in tutti i casi, anche se facessero questo, è un'operazione che comunque ha le gambe corte. Alle gambe corte, perché è un'operazione, come abbiamo detto prima, che comunque c'è un differenziale di busta paga, per intendersi, notevole tra i polacchi e gli italiani. Allora, questa qua è una grandissima presa in giro, è il tentativo di impedire ai lavoratori di guardare in avanti. Ecco, fermo restando che qua bisogna capirsi, non è che noi del Veneto Serenissimo Veneto diciamo, affermiamo che bisogna tornare indietro. No, non si può più tornare indietro. Siccome c'è qualcuno tra di voi che si ricorda come si parlava bene della globalizzazione, era una parola, la globalizzazione, che riempiva la bocca di tutti quanti, no? Sì, perché la globalizzazione, siamo tutti quanti fratelli, tutti quanti di qua, tutti quanti di là. In realtà la globalizzazione non era arrestabile, perché questo bisogna dirlo, non era arrestabile, si trattava nelle economie manifatturiere europee di modificare la produzione, di modificare e comunque cambiare il sistema economico. Questo non è stato fatto, anzi, come diceva giustamente Vladimir Lenin, il capitalista è disposto a vendere la corda con cui verrà impiccato, dipende da quanti soldi che il boia è disposto a dare, dopodiché il capitalista gli dà la corda e gli altri lo impiccheranno. Ecco, quindi quando noi affermiamo sul piano del nostro piano di rinascita economica della Veneta Serenissima Repubblica del Veneto, affermavamo che tutto il sistema industriale costruito nel Veneto dopo il 1990, dopo la caduta del muro di Berlino, era volatile, era un sistema economico che ha avuto il suo boom nel momento in cui la lira è stata svalutata. Abbiamo penalizzato i tedeschi, avevamo una posizione da un punto di vista geografico strategicamente importante. Dopo questa operazione di svalutazione della lira e di penetrazione soprattutto nei mercati tedeschi o comunque nei mercati dove interveniva la Germania, si è avuto la brillante idea, tra virgolette brillante idea, di fare che cosa? Di costruire una moneta unica europea. Allora, noi l'abbiamo già affermato altre volte, no? E mi sembra che non ci voglia un genio dell'economia, non ci voglia Modigliani, non ci voglia nessun Nobel dell'economia per capire che una produzione economica diversificata non può corrispondere a che cosa? Non può corrispondere a una moneta unica, perché la moneta è sempre servita agli stati per fare che cosa? Per valutarla o svalutarla in base al sistema produttivo, in base alla produzione e in base ai mercati. Quindi la capacità, sono degli idioti, quelli ignoranti, non so come volete chiamare, quelli che dicono che noi siamo stati salvati o siamo dietro a salvarsi perché esiste l'euro. Non è vero niente, perché se così fosse non si capisce perché ci sono 4-5 stati che sono sull'orlo del fallimento, no? Se l'euro è il toccasana, non si capisce per quale ragione la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Ungheria sono in quel stato in cui sono. Perché la Polonia non è in uno stato simile alla Grecia? Oltretutto la Grecia non esiste più come nazione. Cioè, qualcuno vi ha detto a voi, vi ha mai detto che in Europa esiste uno stato in meno? Sì, l'Europa esiste uno stato in meno che è la Grecia, perché è priva di sovranità. Non solo perché lo dice il Veneto Serenissimo Governo o perché lo dico io, ma perché lo ha detto la Merkel, lo hanno detto tutti gli altri. La Grecia come nazione autonoma non esiste più. È nelle mani dei gruppi, delle lobby tedesche, austriache, nelle sue essenza. Eppure la Grecia aveva l'euro. E l'euro l'ha salvata per caso dal crollo? O il crollo è venuto a prescindere dall'euro? Anzi, probabilmente se la Grecia aveva la dracma riusciva a sopravvivere meglio che non come è adesso. Ma altri stati, il prossimo sarà l'Ungheria che spariranno dalla carta geografica, non spariranno dalla carta geografica fisica, ma spariranno dalla carta geografica da un punto di vista politico, perché da un punto di vista politico non esistono più. Quindi qui si tratta di comprendere la manovra che è in atto da parte dei gruppi monopolistici da parte degli affamatori sostanzialmente dei popoli. Ecco, dopodiché la FIM CIS e la WIM sono due organizzazioni sindacali che vanno a rimorchio dello Stato, dei gruppi della Confindustria, e praticamente loro gli basta sopravvivere loro come entità sindacale, mentre la FIOM, quella che si batte contro quel contratto, contro quegli accordi che sono stati firmati a Pomigliano d'Arco, è un'organizzazione che non esiste più, è un'organizzazione fallita, perché è fallito il sindacato nella sua essenza. Il sindacato doveva essere che cosa? Doveva essere quello che difendeva gli interessi degli operai, difendeva gli interessi della classe operaia. In realtà, dal 68 in poi, la classe operaia l'hanno divisa tra la cosiddetta aristocrazia operaia, che era quella più vicina, diciamo così, tanto per intenderci, ai padroni, e i parassiti. E la FIOM CGIL, nella sua essenza, ha sempre difeso i parassiti, ha sempre difeso i fannulloni sostanzialmente. Questo è il dato di fatto reale, perché il problema per essere forte, se tu vuoi essere forte, non devi mostrare nessuna debolezza, nessun lato debole. In realtà, a livello della classe dirigente della FIUM, della CGIL, che è poi la stessa cosa, è in mano a gruppi di intellettuali che la fabbrica l'hanno vista giusto appunto nelle cartoline, oppure hanno letto, al massimo hanno letto il manifesto di Karl Marx, perché non credo che il Capitale di Karl Marx non avrebbero, cioè ce l'hanno nella libreria, ma l'hanno lì ancora integro, i famosi 3 volumi ancora integri, editi da Editori Riuniti. E mentre invece a livello dei gruppi dirigenti di base, delle rappresentanze sindacali di base e comunque dalle parte dei rappresentanti, diciamo, della base, voi vedete che la maggior parte, non dico in toto, la maggior parte è formata da chi? Da parassiti e lavativi. E quindi loro difendono, quando che difendono i parassiti, i lavativi, difendono se stessi, ma non difendono mai la classe operaia, quella che effettivamente lavora, effettivamente si comporta in un certo modo e quindi può chiedere certi tipi di rivendicazioni. Questi sono i dati di fatto. Allora, noi come Veneto Sanissimo Governo ribadiamo la validità del nostro piano economico, che in estrema sintesi così si compone, così lo diciamo: smaltellamento di tutto l'impianto industriale veneto venuto fuori dopo il 1990 e costruzione di un'economia basata sulla sanità, basata sul turismo, basata sull'artigianato. Ecco, è basata sull'agricoltura, che deve essere effettivamente un'agricoltura, una sanità, un turismo d'eccellenza, perché se no non ci salviamo. L'Europa, i popoli europei possono salvarsi se riescono a costruire piccole entità politiche, piccole entità statali. Tanto in tutti i casi, se anche ci fosse, sono grosse entità statali, non hanno quei strumenti politico-militari, diplomatici in grado di difendere i propri interessi. Quindi non c'è nessuna ragione al mondo perché questa Europa possa diventare la cosiddetta Europa senza confini, senza niente. No. Si può e si deve prima cosa verificare la volontà e l'autodeterminazione dei popoli, dopodiché si può costruire anche una grande confederazione europea, dove però questa confederazione europea ognuno mantenga al suo interno una possibilità, una capacità di manovra politico e economica tale da poter salvaguardare la propria gente. Ecco, con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta. Siamo sicuri che la crisi che ha investito è una crisi irreversibile, è una crisi che porterà a nuovi sistemi economici, si concluderà con la vittoria della nostra patria e con la costituzione di una vera e serissima Repubblica. Vi saluto tutti e buonasera.